Interessante, forse non ho fatto neanche perché la registrazione. E nel caso di Malinowski poi c'era stata una complicazione, diciamo, perché nel 67, lui morto nel 42, furono pubblicati i diari, e questo è un pezzo che sta nel nostro programma, quindi la sto prendendo alla larga, ma in realtà già sto anticipando delle cose che avrei detto dopo. Furono pubblicati i suoi diari di campo, in cui il teorico e praticante, anche se lui non usò mai questa formula, dell'osservazione partecipante, cioè io sono lì, guardo cosa fanno, ma partecipando alla vita sociale, so la loro lingua, posso interagire senza mediazioni, dalla pubblicazione di questo diario esce fuori una persona tormentata, contraddittoria, che non ne poteva proprio più di stare lì, che leggeva forsennatamente romanzi per sfuggire ai compiti dell'inchiesta etnografica quotidiana, che cita a un certo punto una frase che ci interesserà, che trova nel suo eroe, diciamo, letterario, Joseph Conrad, in Cuore di Tenebra, a un certo punto. Uno dei personaggi importanti di Cuore di Tenebra dice: sterminate quei bruti, e lui lo cita. Allora, qual era la posizione di Malinowski? Quella di Argonauti del Pacifico Occidentale o quella dei diari? O entrambe? Entrambe evidentemente, ma in che rapporto fra di loro? Tutto il lavoro di riflessione che appunto parte dall'opera di Goethe, si condensa in questo writing culture e poi si dirama per mille rivoli, mette in causa la costruzione di queste monografie etnografiche, facendo vedere come se pensassimo a un film. Noi quando vediamo un film vediamo l'inquadratura, poi abbiamo le foto di scena e vediamo il tizio con la telecamera che in realtà scorre su un binario e vediamo il dietro delle facciate per cui il villaggio dove si svolge il duello a mezzogiorno in realtà sono facciate tenute in piedi sono semplici facciate, non vere case, eccetera. Ecco, il lavoro che viene fatto riflettendo sulla costruzione testuale delle monografie etnografiche tende appunto a mostrare quanto in realtà ci sia di fittizio, in senso letterale, cioè di fattizio, di costruito in queste monografie, e in quanto non sia affatto innocente e puramente passiva l'opera dell'etnografo che va lì, ascolta, guarda, torna e riferisce esattamente quello che ha visto. L'autorialità che diamo per scontata in qualsiasi romanzo, in qualsiasi opera letteraria, che è un'opera di creazione, quindi diamo per scontato che qualcuno ha inventato quelle cose, l'autorialità delle monografie etnografiche era in realtà una dimensione importantissima. E la riflessione sulla scrittura, appunto avviata da Goethe, con dei brani che vengono citati nelle cose che abbiamo qui in programma, estracitati in Scrivere Cultura, a un certo punto appunto in uno dei saggi raccolti in Interpretazione di Cultura, Goethe dice: se volete sapere davvero qualcosa su una scienza, non state a sentire cosa gli scienziati dicono di se stessi. Guardate cosa fanno. Che cosa fanno gli antropologi? Innanzitutto e largamente fanno etnografia. E l'etnografo che cosa fa? Scrive. Lo stesso Malinowski si è autoritratto scrivendo. Scrive sul campo, scrive quando torna dal campo. Scrivere è un momento costitutivo della conoscenza dell'altro. Non è un qualche cosa di accessorio che avviene successivamente. La scrittura, che è il metodo di comunicazione scientifica, per eccellenza, nel nostro campo esiste anche la cinematografia etnografica, ben inteso, ma anche lì si parla di scrittura cinematografica, non a caso, anche quello è costruito, è pensato, è progettato, eccetera. La scrittura è un momento costitutivo della conoscenza di terreno, e la scrittura è un fatto autoriale. C'è un autore dietro un testo scritto, non c'è una mano che verga lettere e frasi che è una realtà detta. L'autore osserva, interpreta, ragiona, filtra, e questo diventa scrittura. Questo, diciamo, per noi sembra abbastanza ovvio e banale. Non lo era, appunto, dagli anni 70 agli 80, quando queste riflessioni vengono fuori, e quindi scrivere culture è entrata un po' nel gergo degli studi antropologici per segnalare un momento effettivamente di svolta tra l'antropologia prima e dopo Geertz e scrivere le culture. Questo è il motivo per cui il corso si chiama così, ed è il programma articolato in tre parti. Tra l'altro, sul programma che compare ufficialmente fino ad oggi ce ne sono solo due, io ne ho aggiunta una nel mezzo. Spero che, così come ci daranno tardivamente la possibilità di intervenire per scrivere gli orari dei corsi e l'orario di inizio delle lezioni, che sono già tutte iniziate ma ancora nessuno ci ha dato la possibilità di scriverlo nelle sedi ufficiali, spero che i programmi siano modificabili, come sarebbe logico, anche sul sito del Ministero e della Sapienza. Se non lo fosse, comunque voi lo sapete e prendete quello che sta sul sito www.etesta.it, dove il programma viene presentato come articolato in tre parti. La prima parte è il libro di Alberto Sobrero, e speriamo di farne buon uso. Il cristallo e la fiamma, antropologia tra scienza e letteratura. La seconda parte è un gruppettino di piccoli saggi che sono contenuti in questa rivista che si chiama Il Gallo Silvestre, che è una rivista in realtà, e guarda caso, di argomento letterario, di critica letteraria, insomma, ospita testi narrativi, anche testi poetici, oltre a testi saggistici. E in questo numero del 2000 ci sono tre brevi saggi che io ho inserito nel programma perché riprendono temi e cose un po' dette più ampiamente, naturalmente, nel libro di Sobrero, ma da punti di vista un po' diversi, e secondo me, appunto, non sono molto, molto grandi, e anche questi li trovate già scaricabili. Diciamo, formano un complemento utile, secondo me, spero, al libro di Sobrero. Sono tre saggi: di Pietro Clemente, di Alberto Sobrero con un pezzo mio e di Fabio Dei. Quello di Pietro Clemente si chiama Penne di petto, antropologia, poesia, generazioni. In realtà si interessa del rapporto tra antropologia e poesia, quindi affronta il tema antropologia e letteratura sotto la specie di uno dei generi letterari specifici, che è genere, cioè non è molto carino dire che la poesia è un genere letterario, comunque si occupa di poesia e antropologia. Alberto Sobrero e Eugenio Testa scrivono Perché gli antropologi scrivono romanzi? Punto interrogativo. Sono cinque parti, Alberto ha fatto le prime quattro, io l'ultima, su un autore italiano, e diciamo il tema antropologia e letteratura è affrontato sotto questo angolo specifico, andando a vedere un po', come diceva Goetz, che fanno gli antropologi che scrivono romanzi, che ce ne sono, e i romanzieri che per fare i romanzieri usano i mestieri dell'antropologo, inchieste sul campo, osservazione partecipante, interviste, eccetera. Il terzo, di Fabio Dei, La libertà di inventare i fatti, antropologia, storia, letteratura, riprende e va avanti rispetto a una serie di cose menzionate in Writing Culture, tematiche diciamo lanciate da Writing Culture, perché essenzialmente dice: d'accordo la critica testuale, d'accordo sottolineare quanto c'è di narrativo, di letterario nelle monografie antropologiche, però se apriamo un romanzo e apriamo Argonauti del Pacifico Occidentale, sono testi diversi. In che cosa si differenziano? C'è una discussione su questo, breve, ma insomma con alcuni spunti che mi sembrano interessanti. E poi si apre una terza parte del programma che si chiama Uno a scelta dei due percorsi di studio di seguito indicati. Qui non ho ancora idee come procederemo concretamente ad affrontare queste cose, ma la mia idea era appunto di segnalare, partendo da due esempi specifici, dei casi concreti di relazioni tra antropologia e letteratura, tra scrittura antropologica e dimensione narrativa, partendo appunto da due universi di discorso che ruotano intorno ad alcune figure. Il primo dei due percorsi, che dal vostro punto di vista sono alternativi, cioè in sede di preparazione dell'esame, nel corso cercheremo di parlare di entrambi ovviamente, ma dal punto di vista poi della preparazione degli esami, dell'esame, ne scegliete uno e vi leggete le cose proposte nel programma su uno di questi due percorsi. Il primo percorso si chiama Alieni vicini, contadini, e il secondo Alieni lontani. Alieni vicini, contadini, parte dalle figure di Carlo Levi e di Rocco Scotellaro, che hanno costituito un caso, diciamo, due sono esseri umani del tutto distinti e hanno operato in modo del tutto distinto, ma in qualche modo sono stati associati nella discussione in Italia nell'immediato dopoguerra. Carlo Levi, autore di un libro che si chiama Cristo si è fermato a Eboli, uscito nel 1945, ma frutto della sua esperienza di confinato politico in Basilicata nel 1935-36, che è un'opera di finzione letteraria, cioè non è saggistica Cristo si è fermato a Eboli, e ciò non di meno ha avuto un effetto dirompente nell'Italia dell'immediato dopoguerra come ritratto veridico e creduto tale di un mondo che era per tanta parte dell'Italia colta un mondo assolutamente sconosciuto, quello appunto dei contadini basilicatesi degli anni 30, della metà degli anni 30. I tempi cambiano, Matera del 2019 è capitale europea della cultura, largamente grazie al fatto di essere la città dei Sassi. I Sassi di Matera erano un inferno abitato da condannati a vivere da vivi le pene dell'inferno in quanto poveri. Anni 30, cioè non proprio ieri mattina, ma l'altro ieri, se ne parla. Appunto, in Cristo si è fermato Eboli, Rocco Scotellaro era anche lui lucano di Tricarico. Carlo Levi scrive Cristo si è fermato a Eboli. Rocco Scodellaro, il libro che ho messo qui nell'elenco delle letture, si chiama Contadini del Sud ed è un approccio non di finzione alla vita dei contadini del Sud. Siamo, il libro esce nel 54 e siamo appunto all'inizio degli anni 50. Eppure Cristo si è fermato a Eboli ha avuto la forza di un racconto etnografico assolutamente veritico, e Contadini del Sud è stato molto attaccato perché non si capiva bene, fu detto, quanto fosse Rocco a parlare e quanto fossero invece i contadini, quindi quanto c'era, che lui intervistava, quanto c'era di autoriale in questa operazione. Poi naturalmente spiego chi era Scodellaro, cosa c'entra, eccetera. E a seguire ci sono una serie di letture dell'epoca: Manlio Rossi Doria, Manlio Alicata, Alberto Mario Cirese, Carlo Levi ancora, Manlio Rossi Doria, Manlio Rossi Doria, e alcune successive: Pietro Clemente, ancora Cirese, ancora Clemente, Daniel Fabbra e ancora un Cirese. Tutti questi stanno sul sito. Intorno al caso Scodellaro, come pendant o diciamo articolazione del caso Levi, che agitò enormemente la scena intellettuale italiana nell'immediato dopoguerra, che era una, diciamo, un tempo estremamente vivace. I contadini dell'inferno dei Sassi di Matera riprendevano la parola ed erano protagonisti di forti movimenti di lotta in cui il sindacato CGIL, il Partito Socialista Italiano, il Partito Comunista Italiano erano molto presenti. E quasi tutti quelli che ho menzionato in questo elenco di autori erano attivi in questo contesto. Manlio Rossi Doria era un economista agrario, uno dei più importanti che l'Italia abbia avuto, era stato comunista negli anni 30, uscì dal Partito Comunista mentre era in galera durante il regime fascista o subito dopo, non ricordo. Carlo Levi non è mai stato né socialista né comunista, fu tra i fondatori del Partito d'Azione. Manlio Rossi Doria e Carlo Levi furono accusati dalla sinistra, Partito Comunista, Partito Socialista, di non schierarsi con sufficiente nettezza a fianco dei nuovi movimenti contadini che, diciamo, tentavano di rinnovare e riscattare le sorti delle plebi meridionali. Levi e Rossi Doria hanno molti argomenti dal loro punto di vista per dire altro. Rocco Scodellaro, che era un giovanissimo, lui è morto nel 53 a 30 anni giusti, era nato nel 23, e fu il giovanissimo sindaco socialista di Tricarico, appunto in Lucania, nel 46, le prime elezioni dopo il fascismo, fu eletto sindaco, e lui fu un protagonista attivo di questi movimenti nel meridione del dopoguerra. Fu amico di Manlio Rossi Doria e di Carlo Levi, e quindi in qualche modo venne assimilato all'area politico-culturale di questi due importanti figure che lo promossero alle stampe. Tutti i suoi libri sono usciti postumi di Rocco Scodellaro, per le cure appunto di Rossi Doria e di Levi. La discussione intorno a questi due libri, Cristo si è fermato a Eboli, opera di narrativa ma che in anni recenti i due saggi tra i più recenti che ho citato, di Daniel Fabre, che è un antropologo francese morto 2 anni fa, ma che si è occupato moltissimo di Italia, e Pietro Clemente, ragionano sulla figura di Carlo Levi considerandolo un autore di etnografia. Pietro Clemente, decenni dopo le polemiche, diciamo, anti-leviane, dice che Cristo si è fermato a Ebole è stata una delle poche monografie etnografiche che la letteratura italiana abbia prodotto. Levi non ha niente a che fare con il mondo dell'antropologia, ma può essere letta così. Quindi, diciamo, sono autori, un periodo e un gruppo di temi che c'entra con la nostra tematica di rapporti tra antropologia e letteratura, e in cosa si distingua narrativa e saggistica. Alieni lontani, sì, poi vediamo la faccenda delle esercitazioni. Alieni lontani ruota intorno alla figura appunto di Malinowski e di questa doppia sua presenza nella storia dell'antropologia, in quanto autore delle grandi monografie, la prima delle quali è stata Argonautica e Pacifico Occidentale, ma in realtà salvato dall'oblio in cui più o meno il proseguire della storia degli studi ha relegato tutti i suoi coevi antropologi funzionalisti, considerati largamente sorpassati, eccetera, esattamente dalla pubblicazione del diario, che era il suo diario privato, non segreto, privato. Lui teneva il diario mentre stava lì. Morì all'improvviso nel 42, lui era polacco di nascita, si fa inglese per studi e in diciamo periodo della permanenza sul campo nel 14-18 era sotto l'egida appunto degli antropologi inglesi, anche se lui era ancora suddito dell'impero austro-ungarico, quindi formalmente un nemico durante la guerra mondiale, quindi lo considerava un confinato alle Trobriand, però poteva fare tranquillo le sue ricerche. Poi fece carriera accademica in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti, dove morì nel 42 improvvisamente, e tra le sue carte, mettendo in ordine lo studio eccetera, fu trovati questi libretti che erano dei diari di cui nessuno sapeva niente, scritti durante la permanenza tra il 14 e il 18 in Papua Nuova Guinea e Isole Trobriand, ed erano scritti in polacco, perché lui era polacco, in inglese, perché poi la sua lingua di comunicazione scientifica fu l'inglese, in kiriwino, perché lui aveva imparato la lingua dei trobriandesi, ed erano fitti anche di annotazioni in kiriwino, in tedesco, insomma nelle varie lingue che conosceva. Quindi era già un'operazione, diciamo, di scrittura molto particolare, ma erano dei diari privati, personali, in cui lui, sono stati editati in modo parziale essenzialmente, in cui lui raccontava della sua fantasia, della sua vita sentimentale, dei desideri che aveva, delle letture che faceva, di come si trovava sul campo. E ci si trovava anche con gravi, diciamo, disagi e sofferenze rispetto allo stare lì, che era un diverso Malinowski rispetto a quello che compariva così, diciamo, controllato e apollineo in Argonautica del Pacifico Occidentale. La sua seconda moglie decise di pubblicare questo diario perché riteneva che fosse importante. Lui era ormai già una figura di primissimo piano nella panorama intellettuale internazionale in campo antropologico, riteneva che fosse importante conoscere a tutto tondo il personaggio. La prima ricezione del diario fu pessima, cioè tutti i suoi allievi lo considerarono un affronto, dicendo: ma che c'entra questo? Lui è andato lì, ha fatto degli studi, ha capito delle cose, l'ha raccontato nei suoi libri, quello è Malinowski. Queste sono scritture private e personali che lui non intendeva dare alle stampe, che erano un suo strumento di vita e che non si avrebbe il diritto di far conoscere al resto del mondo. Questa cosa si riflette chiarissimamente nella prima prefazione al diario, scritta da uno dei suoi allievi, appunto Raymond Firth, che in qualche modo, a quale in qualche modo fu strappato l'avallo, per cui Veletta Malinowska scrisse lei due righe di iniziali e poi si prese Firth che scrisse un'introduzione molto sulle sue, molto cauta, eccetera. 20 anni dopo c'è una seconda introduzione di Firth, quando in realtà i diari hanno scatenato una enorme discussione che va a finire qua, in Writing Culture, e in cui Malinowski in qualche modo diventa un prefiguratore, un precursore delle problematiche e delle questioni che ci si sarebbe poste in seguito, e di lui poi si è continuato a parlare essenzialmente in quanto autore anche dei diari. Quindi questa seconda parte del programma, secondo percorso della terza parte del programma Alieni Lontani, ha il diario di Malinowski, di cui dovrebbe esistere una ristampa del 2016 in una traduzione italiana che io francamente non ho letto. Ho letto, al suo tempo comperai la versione francese e poi quella inglese, ma in realtà è un testo che non nasce in nessuna lingua, come ho detto, perché è scritto in realtà largamente in polacco e in inglese, quindi è difficile dire qual è l'originale. L'edizione italiana si chiama Giornale di un antropologo, che è un calco un po' infelice secondo me dall'edizione francese che si chiama Journal d'Anthropologue, ma il journal in francese vuol dire diario, esattamente. Noi abbiamo la parola diario, perché chiamarlo giornale se in italiano vuol dire altro? In inglese è uscito come A Diary in the Strict Sense of the Term, un diario nello stretto senso del termine, come dire, è proprio un diario, non, cioè teniamolo delimitato, era un po' di messa di mani avanti, ma era un diario. E poi c'è un saggio di George Stocking, La magia dell'etnografo, la ricerca sul campo nell'antropologia inglese, da Taylor A. Malinowski, in traduzione italiana, che è un capitolo di uno dei libri di una collana curata dallo stesso Stocking, meravigliosa, di storia dell'antropologia. E questo libro da cui era tratto questo saggio di Stocking si chiamava Observers Observed, gli osservatori osservati, cioè quindi la dimensione riflessiva dell'antropologia. La magia dell'etnografo è una citazione da Malinowski medesimo. Avevo saltato il secondo pezzetto di questo secondo percorso. Oltre il diario di Malinowski, propongo alla lettura il primo capitolo di Argonauti del Pacifico Occidentale, pure questo scaricabile, che si chiama Introduzione, oggetto, metodo e fine della ricerca, in cui Malinowski dà i fondamenti della ricerca antropologica moderna, appunto. Non c'è l'espressione osservazione partecipante, ma c'è il contenuto. Lui racconta come ha fatto lui, e quello diventerà il modello di come bisogna fare. Quindi è il Malinowski non diarista, è il Malinowski saggista, è un capitolo solo, quindi diciamo il confronto tra il Malinowski diarista e il Malinowski saggista. E infine un saggio di James Clifford sul modello etnografico dell'io, Conrad e Malinowski. Stavo dicendo, La magia e l'etnografo, il titolo del saggio di Stocking, è una citazione da Malinowski medesimo, in cui lui, Malinowski, dice: ma allora che cos'è questa magia dell'etnografo? è spiritoso come scrive, così come i gioielli della corona sono esattamente la stessa cosa delle collane muali e dei bracciali, cioè dei bracciali muali e delle collane sulava, lui, che è andato lì a studiare la magia dei selvaggi, dice: e la mia magia qual è? Come faccio io a convincervi e a catturare la vostra attenzione raccontandovi le cose che ho visto là? Che cosa fa l'etnografo quando fa l'etnografo? E spiega in che consiste appunto la magia dell'etnografo in questo primo capitolo di Argonauti, e Stocking lo riprende, e è un saggio insomma che fa piccolo lineamenti di storia dell'antropologia, del passaggio dell'antropologia da tavolino all'antropologia alla Malinowski, ma soprattutto mostrando quanto Malinowski fosse consapevole di starsi costruendo come modello per chi sarebbe venuto dopo, che è un'operazione molto raffinata e interessante. James Clifford sul modellamento etnografico dell'io, Conrad e Malinowski. E qui torna appunto uno dei protagonisti del corso, Conrad, Cuore di tenebra è romanzo citato variamente, più o meno in molte dei saggi, tranne quelli di Levi e Scotellato, non si occupavano di Conrad, ma tutto l'altro versante sì. E se vedrete la pagina del sito appunto sul corso, ci ho messo, da un po' di anni ci metto le figure, ci ho messo un fotogramma del film Apocalypse Now, perché Apocalypse Now è tratto da Cuore di Tenebra di Conrad. Cuore di Tenebra di Conrad con la nostra storia c'entra perché era il modello di Malinowski. Malinowski diceva, lo dice anche nel diario se non ricordo male, io voglio essere il Conrad dell'antropologia, così come Rivers è stato il Rider Haggard. Rivers era quello che veniva prima di Malinowski, quello importante prima di Malinowski, che scriveva i manuali di come si fa la ricerca sul campo, e Malinowski è il superatore di Rivers, e Rider Haggard era un romanziere abbastanza di basso livello, ottocentesco. Conrad si pone come quello che scavalla nel Novecento con grande sofisticatezza, ed era anche lui polacco di nascita come Malinowski, e si fa inglese di cultura, e in qualche modo la figura di Conrad costituisce un modello autoriale per Malinowski, quindi è un cerchio abbastanza compatto. Coppola, Francis Ford Coppola nel 79 realizza questo film Apocalypse Now sulla guerra del Vietnam, e lo pensa addirittura prima che la guerra sia finita. La guerra del Vietnam finisce nel 75 e fu un evento epocale, perché la strapotenza americana perse contro i piccoli e poveri vietnamiti, pur appoggiati dall'Unione Sovietica e dalla Cina, sia chiaro, come già avevano perso i francesi nel 54. Cioè la Vietnam era una colonia francese, si ribellarono, nel 54 finì la guerra di liberazione con la sconfitta di Dien Bien Phu dei francesi, i francesi andarono via, furono sostituiti sostanzialmente dagli americani, che nel 75 dovettero abbandonare Saigon. Una cosa epocale. Coppola ci fa il film ambientando Cuore di Tenebra in Vietnam, cioè il Cuore di Tenebra degli anni 70 per Coppola era il Vietnam. Io l'ho trovata un'operazione geniale, insomma, come trasposizione. C'è pochissimo ovviamente del libro, Cuore di Tenebra ambientato in Congo. Conrad lo pubblica nel 1902, era scritto qualche anno prima. Joseph Conrad era un il signore polacco di buona famiglia, rimane orfano giovane, quindi si deve guadagnare la vita, decide che gli piace fare il marinaio, se ne va in Francia, trova imbarco per qualche anno sulla marina mercantile francese, poi litiga con non so chi, passa a imbarcarsi su navi inglesi e si fa inglese, di cultura, proprio con una forte adesione alla cultura britannica, naviga a lungo e ancor più a lungo scriverà, largamente ispirandosi alle sue esperienze, ma sono le quinte, l'ambientazione, l'Estremo Oriente, l'Africa, qualcosa di Sud America, in realtà sono romanzi assolutamente centrati sull'interiorità dei protagonisti. Il Cuore di Tembra racconta effettivamente a partire da una sua esperienza di comando di un battello di una compagnia belga, perché il Congo era una colonia belga e i belgi erano tra i colonialisti più feroci e sfruttatori che ci fossero. Lui prende il comando di questo battello perché era morto il comandante precedente, con un'avventura abbastanza complicata, 30 giorni per arrivare dalle coste europee alle coste del Congo, poi un pezzo in battello per arrivare a una certa parte, poi 300 km a piedi, finalmente arriva dove doveva trovare il suo battello che è affondato, quindi altri 3 mesi per ritirare il suo battello, ricostruirlo, eccetera. E in Cuore di Tenebra racconta l'esperienza della follia della presenza dell'uomo bianco laggiù, una totale discordanza fra questa presenza e ciò che la circonda, l'assurdità di questa presenza, e da precipitato di questa assurdità fa la figura di un tale Mr. Kurtz, che era il più bravo agente commerciale di questa compagnia, che era lì essenzialmente per portare in patria avorio. La cosa, il core business di quello che stavano facendo lì era prendere avorio, quindi i neri facevano fuori gli elefanti e i bianchi prendevano l'avorio e lo portavano in Europa. C'era un sostanziale regime schiavile, anche se non formalmente tale. Questo Mr. Kurtz era un bravissimo agente commerciale e un uomo di elevatissima statura intellettuale, per cui sicuramente era destinato a diventare il grande capo della compagnia una volta rientrato in Europa, eccetera, se non che si ammala e muore, e il compito del narratore di Cuore di Tenebra era stato quello di raccogliere Kurtz e riportarlo, possibilmente, cioè, a salvarlo, poi in realtà muore durante il viaggio. E il cuore di questa Cuore di Tenebra di Conrad diventa il racconto di questa persona che compare pochissimo, in modo sfuggente e misteriosissimo. Lui era diventato un capo dei neri della sua stazione, che era la più lontana, la più persa nel cuore del Congo. Lui era diventato un capo tribale, di fatto, per cui i neri locali lo idolatravano come un capo, e quindi c'è tutto il mistero di perché questo fosse successo, di come fosse successo. Lui aveva scritto un pamphlet su come si era giusto gestire le cose laggiù per il bene dei locali, e ci teneva tanto a questo pamphlet, lo confida al protagonista narrante di Cuore di Tenebra, Marlowe. Però quando Marlowe lo va a vedere, in fondo c'è questa annotazione a mano: sterminate coi bruti, cioè che contraddice totalmente tutto quello che Kurtz aveva scritto nel resto del pamphlet. Cuore di Tenebra è un libro molto bello, molto importante, E Coppola ne fa un film molto importante, in cui c'è un Kurtz, che è un colonnello impazzito americano, che nel cuore della Cambogia, perché gli americani facevano guerra anche in Cambogia, anche se non proprio ufficialmente, quindi la Cambogia che era un forte, lontano retroterra del Vietnam, lui si era perso laggiù e aveva costituito una specie di regno autonomo, e la missione del personaggio del film, che interpreta l'equivalente di Marlowe del libro, è andare a raccogliere questo tizio e toglierlo da lì, perché era un problema, era diventato un problema per gli americani, e infatti lo uccide alla fine. La figura di protagonista è Marlon Brando, Kurtz, e appunto fa tutti delle lucubrazioni, dei dialoghi, insomma il cuore di tenebra dell'Occidente tra fine 800 e inizio 900 era l'Africa e il colonialismo. Il cuore di tenebra dell'Occidente della metà degli anni 70 sono le guerre imperialiste che gli americani per esempio conducevano in Vietnam. E che cosa smuove questo dentro gli esseri umani, che sono articolati, complessi e non bianco e nero, tranne i cretini che vagano per la missione commerciale senza costrutto che descrive Conrad, ma insomma queste grandi figure terribili e tragiche sono però figure estremamente complesse, il Kurtz del libro e il Kurtz del film. Io ho messo appunto come figura iniziale di questa pagina un fotogramma del film in cui si vede Marlon Brando che legge, se si clicca sul link c'è il pezzo su YouTube, che sta leggendo una poesia di Thomas Stearns Eliot che si chiama The Hollow Man, gli uomini vuoti, del 1925, che c'ha in epigrafe la frase Mr. Kurtz, he dead, Mr. Kurtz è morto, frase detta da uno dei servitori neri del battello che aveva raccattato Kurtz nella sua agenzia, insomma posto commerciale che comandava, dopo aver raccolto le ultime confidenze da Kurtz, Marlowe, e queste ultime confidenze nel dormiveglia, nell'incubo, eccetera, Kurtz sintetizza la sua esperienza dicendo l'orrore, ultime parole di Kurtz a Marlowe. Dopodiché Marlowe se ne va a cena con gli altri sul battello, e dopo pochi minuti arriva il nero che dice Mr. Kurtz, he dead, è morto Kurtz, grande, grande disastro, eccetera eccetera. Come epigrafe di questa poesia che Brando legge in quel momento c'è questa frase di cuore di tenebra, quindi è tutto un gioco di rimandi. In realtà la fotogramma che io cercavo di mettere non l'ho trovato, è che ricordo benissimo la scena, ma il film me lo devo rivedere, che quando si vede che il Marlowe del film finalmente trova, dopo un periplo terribile in questi fiumi della Cambogia eccetera, il Kurtz Brando, nel palazzo di Kurtz Brando c'è a un certo punto poggiato su un tavolino il ramo d'oro di James George Frazer, che è ciò che sta dietro, ci dice Sobrero, se non avete letto il ramo d'oro non potete capire Conrad. Dietro Conrad c'era appunto il ramo d'oro di Frazer, che sta sul tavolo, su uno dei tavoli di Brando. Io ho appunto trovato veramente molto bello questo film, e un'operazione abbastanza geniale di trasposizione di un'opera letteraria, cambiandola completamente, ma in qualche modo traducendola, tradendola e trasportandola per la sensibilità dei moderni in modo estremamente raffinato. Io di solito faccio una pausa all'ora, adesso l'ora l'ho superata, quindi io a questo punto finirei di illustrare il programma con la faccenda delle esercitazioni e poi magari ci sciogliamo e ci vediamo la prossima volta. Le esercitazioni di lettura e di scrittura sono una cosa che propongo ai frequentanti che da qualche anno, che rarissimamente qualcuno fa, però le volte che qualcuno l'ha fatta ne è stato contento. Sapete che i corsi formalmente sono fatti di una parte di lezioni frontali e una parte di laboratorio, esercitazione, eccetera, che poi ognuno gestisce come capita. Io propongo che ci sia una gestione affidata in modo assolutamente libero a voi stessi, lettura e scrittura, che poi si fa nel caso della scrittura con me, nel caso della lettura in forma seminariale. Scrittura vuol dire esercitarsi a scrivere un testo, lettura vuol dire esercitarsi a leggere e a raccontare dei testi. Questa cosa, c'è scritto qui ben preciso sul programma, non ha niente a che fare con l'esame, cioè non vale niente per l'esame, non dà punti, non dà niente. Infatti qualcuno, una ragazza lo sta facendo adesso di un esame che ha fatto l'anno scorso, però ho detto vabbè, va bene, si dovrebbe fare entro, diciamo, l'anno in corso dell'esame e per i frequentanti. Qual è il senso? Voi la tesina di triennale l'avete già fatta, per i triennalisti, diciamo, le occasioni di scrivere sono davvero poche. Voi avrete davanti un'occasione di scrittura molto impegnativa, che è la tesi di magistrale. Se volete fare un'altra esercitazione di scrittura, questa è l'occasione. Ora ne parlo e spiego, ma l'idea è che uno scelga una cosa che gli piace di trattare e scrive un piccolo saggio, 5-10 pagine, dialogando con me, e diventa un impara l'arte e mettila da parte. Esercitazione di lettura è una modifica del percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, perché ce la siamo inventata con i ragazzi l'anno scorso, e questo invece, siccome forse è più rapido da fare, ha avuto più partecipanti, si scelgono dei testi da leggere e li si racconta in pubblico. Quindi ci rivediamo a gennaio nelle fasi, il corso dovrebbe finire il 21 di dicembre, cioè prima, giusto prima delle vacanze di Natale. Dopo le vacanze di Natale abbiamo ancora a disposizione gli orari di lezione nelle aule che abbiamo assegnati. Se qualcuno deciderà di fare questa esercitazione di lettura, ci diamo appuntamento e parlate voi invece che parlare io. Qui, valendomi del fatto che c'erano questi due percorsi, alieni vicini contadini, alieni lontani, ho suggerito direttamente testi proposti per l'esercitazione di lettura facoltativa. Per quanto riguarda il primo percorso, alieni vicini contadini, i testi proposti da leggere e poi appunto commentare, come uno si sente, crede, vuole, eccetera, sono uno John Steinbeck, Furore, che è un alieni vicini per modo di dire, perché parla di contadini ma americani, però contadini. In originale si trova perfettamente in commercio, in originale si chiama The Grapes of Wrath. Grapes al plurale vuol dire uva. Quindi tradurre esattamente non è facilissimo. Gli acini della rabbia, i frutti della rabbia, dell'odio, wrath e rabbia. Ed è un ritratto potentissimo degli anni, ambientato appunto negli anni 30, della migrazione interna di migliaia di contadini americani, le cui terre si erano totalmente impoverite per problemi climatici, non avevano più di che vivere, migrarono a ovest, in California, cercando di impiegarsi nella, nell'industria della coltivazione e della trasformazione dei frutti, essenzialmente. La California, posto meraviglioso, e quindi c'era enormi frutteti, ma insomma, cioè, suona proprio qualcosa di molto simile a quello che succede a Riace e dintorni, di quello che succedeva ai contadini americani nel cuore d'America negli anni 30 e che sta succedendo nel nostro Mediterraneo oggi e domani. L'altro libro possibile di lettura per alieni vicini sono proprio vicini, perché è un libro di Giulio Angioni che si chiama Il sale sulla ferita, che è un romanzo del 1990, e qui c'entra molto la faccenda, perché Giulio Angioni è esattamente uno degli antropologi romanzieri. Cioè, Giulio Angioni è un antropologo, è morto purtroppo all'inizio del 2017, è un antropologo, ha fatto di mestiere proprio l'antropologo, e secondo me ha sempre scritto in realtà romanzi e racconti, quindi ha sempre praticato anche la scrittura narrativa, solo che a un certo punto ci ha preso talmente gusto e ha avuto successo che era diventato un po' la sua attività principale, quella di scrivere romanzi. Ne ha scritti diversi. In questo saggio sul gallo silvestre, di cui parleremo, c'è il pezzettino mio che appunto parla di Angioni romanziere nel 2000, quando aveva pubblicato ancora poco. Nei 17 anni successivi ha pubblicato davvero molto. Questo sale sulla ferita a me continua a essere il libro forse che mi è piaciuto di più di Angioni, ed è del 90, ed è un romanzo ambientato nella Sardegna. Giulio Angioni è sardo, era sardo, ha studiato la società sarda da vari punti di vista e ha scritto di Sardegna narrativamente, o con ambientazione sarda anche in trasferta, è stato anche uno studioso di emigrazione. Questo Il sale sulla ferita è abbastanza simile alle tematiche di Furore, cioè scene di vita contadina combattute, battagliate, con disastri vari, e con un approccio, diciamo, largamente antropologico, che, del quale poi parleremo. Comunque è una presa diretta sulla Sardegna contadina degli anni 50 e 60, quindi possibili tracce di lettura per le esercitazioni di lettura per il percorso alieni vicini. Per alieni lontani c'è proprio due lontananze molto lontane, perché una è esattamente Conrad Cuore di Tenebra. Allora, chi non si è letto, indipendentemente da questo esame, Cristo si è fermato a Ebori, e quella di Tenebra si rilegga, perché fa bene alla salute. E vedetevi pure Apocalypse Now. Chi ha visto Apocalypse Now già? 3, 4, benissimo, allora 4, sì, gli altri se lo vedano, i 4 se lo rivedano, come farò io nelle prossime settimane. Insomma, fa bene alla salute Coppola, Levi e Conrad. Testi proposti per l'esercitazione lettura facoltativa percorso alieni lontani: Joseph Conrad, Cuore di Tenebra, edizione originale del 1902, appunto. L'alternativa sono due libri che ho letto di recente di una signora che si chiama Ursula K. Le Guin, Quel K sta per Kroeber, e Alfred Kroeber era uno dei più importanti antropologi americani, allievo diretto di Franz Boas, che è un po' considerato il fondatore dell'antropologia americana moderna. Ursula Le Guin era la figlia di Kroeber, ma di mestiere ha fatto la scrittrice, la narratrice, la donna più premiata come autrice di fantascienza e la donna più premiata come autrice di fantasy. Qui ci sono proposti i suoi due romanzi principali di fantascienza. Lei con l'antropologia non ci ha mai avuto niente a che spartire, diciamo, professionalmente, ma evidentemente in casa non poteva non respirarne, perché nelle sue scritture insomma se ne annusa molta. I due romanzi di fantascienza che propongo come esercitazione di lettura per alieni lontani, oltre a Conrad Corei Tenebra, si chiamano La mano sinistra delle tenebre, e in originale uscì nel 69, e I reietti dell'altro pianeta, che in originale uscì nel 74. 69-74, Ursula Le Guin era una persona politicamente impegnata, anche lei è morta nel 2017, credo, era una persona politicamente abbastanza impegnata e schierata, e questi due romanzi, diciamo, un po' riflettono tematiche utopistiche. Questo è un filone in cui uno degli autori di cui parla Sobrero e di cui abbiamo uno dei tre saggi del Gallo Silvestre che dicevo prima, Fabio Dei, si è occupato abbastanza parlando di rapporti tra antropologia e letteratura, cioè le etnografie fantastiche, la fantascienza come possibile terreno di invenzione di mondi altri, che in realtà parlano dei mondi, diciamo, attuali, presenti. E quindi questa possibilità di, per recitare il titolo di Dei, di inventare ma radicalmente i fatti, è abbastanza interessante in mani accorte come per esempio quelle della Le Guin. Entrambi, La mano sinistra delle tenebre e I reietti dell'altro pianeta, sono ambientati in un qualche lontano futuro di cui però la nostra Terra fa ancora parte, e si capisce implicitamente che noi siamo anche noi una colonizzazione di qualcos'altro che in realtà era cominciato altrove, e quindi ci sono questi mondi sparpagliati che interagiscono fra di loro, mondi realmente pianeti che interagiscono fra di loro. E in I reietti dell'altro pianeta sono proprio due pianeti che sono l'uno la luna dell'altro, e sono proprio il bianco e il nero, lo yin e lo yang, l'uno l'opposto dell'altro, come utopie estreme di dibattiti appunto degli anni 70. Uno è un posto povero, poveristico, ascetico, fatto da coloni di gente partita dall'altro pianeta, con una terra difficile, ma puri, egualitari, ed è una metafora della società collettivista di stampo sovietico, diciamo, con pregi e difetti, pesanti tutti, forti i pregi e pesanti i difetti, e l'altro è un mondo ricco, gaudente, dove la terra dà tanto e dove la gente passa il tempo a scannarsi, a sopraffarsi, eccetera eccetera, ed è appunto la metafora della società opulenta americana e così. E c'è uno scienziato che fa da spola fra i due, perché lui in realtà vorrebbe tenere le due cose insieme, e questa è un po' la lezione di fondo dei libri della Le Guin, anche della saga fantasy che mi sto leggendo adesso. È un fantasy un po' alternativo, diciamo, rispetto ai canoni del fantasy classico, e anche qui è una lezione di elogio della complessità, del cercare di tenere insieme cose che normalmente confliggono, nella mano sinistra delle tenebre la libertà di inventare i fatti si spinge fino al fatto che il pianeta di cui si racconta, dove un messo della Federazione Generale va a cercare di convincerli a far parte anche loro della Federazione, non esistono i sessi, cioè ognuno può essere maschio e femmina a seconda di una serie di condizioni che adesso non ricordo esattamente, e questo cambia molto rispetto all'esperienza alla quale noi siamo abituati e a quale era abituato il messo della federazione che va lì a visitarli. Ed è una sofisticata e molto radicale esercitazione di pensare l'alterità. Pensate a un mondo in cui ciascuno di noi può essere in una fase della vita maschio, in un'altra femmina, associarsi quando è maschio con femmine, quando è femmine con maschi, riprodursi quando è femmina, ma con tutte le complicazioni che questo comporta. Ed è una società perfettamente funzionante, con le lotte di potere, le questioni economiche, reami che si fanno la guerra, eccetera eccetera. Quindi sono due ipotesi di mondi lontani, finzionali, ma come era largamente finzionale anche il cuore di tenebra di Conrad, e oggetto di possibili esercitazioni di lettura. Quindi chi ha voglia, pensandoci con tutto il comodo durante il corso, può proporsi, prima che finiamo il corso, per fare un'esercitazione di scrittura su un tema qualsiasi, più o meno pertinente alle tematiche affrontate nel corso, e sfruttando qualche parte di bibliografia del corso o altra, veramente insomma, le poche cose che sono state prodotte in passato erano davvero ispirazioni che venivano durante il corso per la scrittura, e poi per le modalità di realizzazione ci si mette d'accordo, ma l'idea è proprio imparare l'arte e metterla da parte, cioè lavorarci artigianalmente a scrivere in relazione con io che faccio da, diciamo, esperto lettore e aiuto a produrre il testo. E lettura, questi sono i suggerimenti, ma ce ne potrebbero essere altri che voi stessi proponete, e se qualcuno avrà voglia di farlo, appunto, in seduta seminariale, come facemmo l'anno scorso, ci si rivede a gennaio, e chi ha letto le cose che ha deciso, abbiamo convenuto che leggesse, le racconta agli altri, a chi vorrà venire, e se ne parla, insomma, insieme. Io a questo punto tacerei per oggi, e se qualcuno ha già qualcosa da chiedere, chiarimenti eccetera, benvenuto. Per ora vi è tutto chiaro, allora ci vediamo oggi, che cos'è? Martedì, ci vediamo venerdì alle 3 in aula di paleografia, alle 15. Sito quale? C'era lì.
L'ho cercato.
Eh?
L'ho cercato, quello che sto dicendo.
Se si va leggendo adesso, venerdì 10:15 è l'orario della
via. Era l'orario vecchio, poi l'abbiamo cambiato. Ma quante volte ci ho rimesso le mani su quella pagina e ho lasciato l'orario sbagliato. Cioè, fortuna che siamo qui. Quindi l'orario è. Però su qui, che è questo che l'ho stampato, da dove l'ho stampato? Che c'ho scritto? ...13:15... cioè anche in questa stampa mia c'è 13:15... follia. Beh, allora questo lo correggo stasera medesima, ma è ore 15... No, cioè, a questo punto però mi fate venire dubbi. Devo ricontrollare, a questo punto me lo riguardo a fortiori è utile che mi scriviate, io ho frequento, mi mandate la mail, così uso subito prima di venerdì la no, io sono convinto che 15-17, per cui c'è il ricevimento dalle 17 alle 19, però noi abbiamo le aule assegnate ufficialmente, possiamo vedere su internet le segreterie didattiche quando ci mettono. Cioè io sono proprio sicuro che è 15-17, però qui ho scritto 13-15, cioè l'ho stampato davanti come hanno visto loro. Questo qualche dubbio me lo fa venire, quindi comunque controllo, voi scrivetemi e vi riconfermo l'orario, me lo riguardo sulla, perché l'avevamo visto la scorsa settimana con la nostra segreteria didattica e quello vecchio era così effettivamente 13-15, però poi abbiamo cambiato aula perché prima era ancora qui, ora abbiamo messo l'aula di paleografia, almeno quello è sicuro, e con l'occasione era stato cambiato anche l'orario. Comunque direi 15-17, mi scrivete e ve lo confermo, e comunque entro oggi, entro stasera, domani al massimo lo controllo sul sito del GOMP e lo metto sul sito mio, quindi se trovate poi scritto qui sulla pagina www.etesta.it 15-17 vuol dire 15-17. A venerdì comunque.